Ringrazio innanzitutto l'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti per l'opportunità di far conoscere un po' più da vicino la realtà dell'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali nel rinnovato assetto di competenze in materia di acque. Mi scuso fin d'ora per i necessari limiti di sintesi, che potranno accompagnare le descrizioni dei diversi strumenti di pianificazione di interesse, però cercherò di essere meno tecnico possibile e più efficace, un augurio che mi faccio. Dunque, per cercare di fornire una lettura dello schema entro il quale si scrivono oggi ruoli e competenze delle autorità di bacino, occorre prendere le mosse dalla visione del territorio che è stata operata dal legislatore nazionale prima e dopo l'adozione in data 23 ottobre 2000 della direttiva 2060 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. La pianificazione nel campo idraulico e geologico ha trovato radice e per certi versi la trova ancora nella legge quadro sulla difesa del suolo, 18 maggio 1989-183. E nella suddivisione del territorio da essa concepita in bacini idrografici nazionali, regionali ed interregionali, a cui è corrisposta l'istituzione di altrettante autorità di bacino. La direttiva 2060 ha rappresentato, rispetto a tale visione, un forte elemento di discontinuità. L'articolo 3, infatti, ha attribuito agli Stati membri il compito di individuare i bacini presenti nel loro territorio per assegnarli a singoli distretti idrografici e ha definito il distretto idrografico come area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. In applicazione di ciò, il testo unico ambientale, nella sua prima stesura, poi sottoposta a innumerevoli modifiche, comunque la prima stesura già del 29 aprile 2006 è entrata in vigore, ha previsto, nella parte terza, dedicata all'acqua e alla difesa del suolo, la ripartizione del territorio nazionale in sette distretti idrografici, istituendo in ciascuno di essi corrispondenti autorità di bacino distrettuali. Alpi Orientali, Po, Appennino settentrionale, Appennino centrale, Appennino meridionale, Sardegna e Sicilia. A tali autorità è stata attribuita natura di enti pubblici non economici, dotati per statuto di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, contabile. Con tale specificazione, il legislatore ha in un certo senso colmato l'assenza definitoria che aveva accompagnato l'istituzione delle autorità di bacino nazionali ad opera della 183 del 1989. Istituzione che fu anche in allora fronteggiata, la Regione del Veneto e le province autonome di Trento e di Bolzano promossero giudizio di legittimità costituzionale rispetto all'istituzione delle autorità di bacino nazionali, contestando e ritenendo illegittima la nascita di nuove istituzioni già in allora statali in luogo di quelle regionali titolari di medesime competenze. In quella sede la Corte Costituzionale, nel confermare invece la legittimità della previsione della 183 del 1989, ebbe a definire le autorità di bacino nazionali quali istituzioni a composizione mista Stato-Regioni, decretandone di fatto la legittimità in quanto inquadrate nel principio di cooperazione costituzionale tra Stato e Regione. Forti di questa definizione, di questa qualificazione giuridica, istituzione mista Stato-Regioni, le autorità di bacino nazionali hanno quindi esercitato le proprie competenze fino a poco più di 2 anni fa. Ed infatti la visione distrettuale del territorio si è concretizzata molto recentemente. Lo schema prefigurato dal legislatore nel 2006, quel testo unico ambientale, e quindi già di per sé 5 anni e mezzo dopo l'adozione della direttiva 2060, è stato infatti da subito calato in un regime transitorio e la sua operatività differita, per effetto dell'articolo 170 del testo unico ambientale, alla definizione di una successiva decretazione attuativa. Quindi l'effettiva costituzione delle nuove autorità di bacino distrettuali è del febbraio 2017. Avviene infatti con l'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare numero 294 del 2016, che ha di fatto costituito le autorità di bacino distrettuali e contestualmente soppresso le autorità di bacino nazionali, regionali e interregionali, che quindi hanno continuato per oltre 10 anni ad agire con un regime di proroga. L'unità fisica di misura ed insieme il centro di imputazione giuridica e tecnica della pianificazione di bacino ha quindi oggi un'unica dimensione, quella distrettuale. Dimensione che anch'essa ha superato un vaglio di legittimità costituzionale, avendo ben 12 regioni denunciato la violazione delle proprie attribuzioni garantite dagli articoli 117 e 118 della Costituzione rispetto agli articoli 63 e 64 del testo unico ambientale. Con sentenza 232 del 2009 la Corte Costituzionale non ha tuttavia ritenuto fondate le questioni sollevate in quanto attinenti a norme regolanti strutture e funzioni di nuovi enti preposti alla tutela del suolo e delle acque e quindi riconducibili nella materia della tutela ambientale che è di competenza esclusiva statale. Il processo di riforma ha quindi avuto sua piena legittimazione, ma va da sé che un processo di così tale impatto incorpori inevitabili problematiche legate al trasferimento delle competenze e al correlato esercizio delle funzioni di pianificazione che, seppur previsto oggi su un unico livello, quello distrettuale, sconta tuttavia una presenza stratificata sul territorio di diversi strumenti di tutela. Anticipando solo per un attimo quello che potrò dire meglio dopo, vorrei far notare come, soltanto con riferimento ai piani per l'assetto idrogeologico, attualmente nel territorio distrettuale essi sono calati in fasi differenti di adozioni e applicazioni ben 7. E questo al netto delle realtà delle province di Trento e di Bolzano, autonome e che presentano cosiddetti PGUAP, piani generali di utilizzazione delle acque, che non sono comparabili rispetto ai piani per l'assetto idrogeologico per aspetti metodologici che adesso non si ha il tempo di descrivere. Però, tanto per far capire, in questo momento nei ex bacini nazionali esiste un PAI Isonzo Tagliamento Piave Brenta Bacchiglione, un PAI Livenza, un PAI Adige. In questo momento negli ex bacini regionali c'è un PAI dei bacini regionali del Friuli Venezia Giulia, un PAI del bacino Sile e pianura tra Piave e Livenza, un PAI del bacino Scolante nella Laguna di Venezia e nell'ex bacino interregionale, l'unico del distretto del Lemene, un PAI Lemene. Tutti strumenti di pianificazione con diversi momenti di adozione e applicazione sono totalmente calati nel distretto geografico delle Alpi Orientali. Ora, il magnifico territorio che ci ospita ricade all'interno appunto di uno dei 7 distretti idrografici in cui è stato ripartito il territorio nazionale, il distretto idrografico delle Alpi Orientali. L'ambito geografico che ne è interessato si caratterizza per una straordinaria diversità fisica e politica. Da una parte intercetta realtà amministrative che presentano differenti gradi di autonomia e quindi con differenti ricadute sulle discipline che regolano l'uso dei rispettivi territori. Il distretto, come potete vedere, include le province autonome di Trento e Bolzano, la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto, con la sola esclusione del Polesine, in quanto appartiene al bacino del distretto geografico del fiume Po, eserce la propria direzione di pianificazione su 973 amministrazioni comunali. Ma anche fisicamente il territorio, anzi forse ancor più fisicamente il territorio, è straordinariamente ricco e problematico. Sia dal punto di vista idrologico, fiumi a carattere torrentizio di risorgiva, che morfologico, bacini montani e planiziali, specifici profili di vulnerabilità corrispondenti esigenze di tutela. Senza citare il fatto che con l'assetto di riforma l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è divenuta competente anche su 2 ambienti lagunari unici nel panorama nazionale italiano per caratteristiche fisiche e ambientali, cioè la laguna di Venezia e la laguna di Marano Grado. Venendo ora alle competenze dell'autorità di bacino distrettuale, e cercherò di essere il più sintetico possibile, vanno distinti innanzitutto i 2 grandi ambiti di pianificazione in cui viene esercitata l'azione di tutela. L'ambito dell'assetto idrogeologico, quindi una difesa dall'acqua, dai dissesti idrogeologici, e l'ambito delle risorse idriche, quindi una difesa dell'acqua, cioè dell'utilizzo dell'acqua. Al centro di tale complesso sistema si colloca il piano di bacino distrettuale, che l'articolo 65 del testo unico ambientale, replicando peraltro la medesima definizione che era già stata fornita in regime di 183 del 1989, concepisce quale, leggo, strumento conoscitivo, normativo e tecnico operativo, mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa, alla valorizzazione del suolo, alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. Ecco che rientra questo concetto di tutela dell'assetto idrogeologico da una parte e tutela delle risorse idriche dall'altra. A tale piano viene attribuito un valore di piano territoriale di settore. In realtà, questo secondo me è importante dirlo, tale piano, non ho toccato nulla, in realtà tale piano nella sua concezione unitaria materialmente intesa rimane un'opzione astratta, non potrebbe essere diversamente attesa la vastità delle discipline che tratta e le differenti dinamiche procedurali che caratterizzano la definizione degli strumenti di cui si compone. Esso certamente esiste quale genus a cui riferire tutti i diversi strumenti di pianificazione che si legano ai predetti ambiti di intervento, assetto idrogeologico, tutela delle risorse idriche. Tali strumenti di pianificazione costituiscono, singolarmente considerati, stralci funzionali del piano di bacino, che di essi è formato e per questo è in costante e continuo aggiornamento. Ora, passando velocemente in rassegna quali sono gli atti di pianificazione che si pongono quali stralci funzionali del piano di bacino distrettuale. Prima linea di pianificazione, tutela dell'assetto idrogeologico. Come già anticipato, una grande fetta di pianificazione è oggi costituita dai piani per l'assetto idrogeologico. Questi piani per l'assetto idrogeologico, come anticipato, diffusi in ordine, non voglio dire sparso, ma nemmeno assolutamente coeso sul territorio distrettuale, riflettono la visione del territorio operata dal legislatore nella legge 183 del 1989. Sono stati concepiti secondo uno schema Stato-Regioni. Hanno preso come unità fisica di riferimento gli ex bacini nazionali, gli ex bacini regionali e gli ex bacini interregionali. Questo cosa comporta? Sicuramente da una parte una comunanza di criteri, ma dall'altra anche una differenza. Cerco di esprimermi. Hanno tutti quanti questi piani per l'assetto idrogeologico degli elementi comuni. Perimetrazione delle aree affette da pericolosità idraulica e geologica, valutazione delle condizioni di pericolosità, classificazione delle aree in classi di pericolosità e normativa di riferimento. Tuttavia hanno anche dei forti elementi di differenza. Non hanno tutti i medesimi criteri di valutazione delle condizioni di pericolosità, non hanno tutti le medesime classi di pericolosità. Hanno, in alcuni casi, delle profonde divergenze da un punto di vista concettuale. Sarebbero molte da dire, ne cito una che forse è quella più forte, perché l'ho sentita citare anche da dottoressa Peversini, il concetto di area fluviale. Il concetto di area fluviale è un concetto che è stato introdotto all'interno dei PAI ex bacini nazionali e anche dei PAI regionali del Friuli, non trova invece rispondenza in tutti i PAI regionali del Veneto. Con il concetto di area fluviale si è inteso fornire un massimo grado di tutela a quei particolari ambiti territoriali nei quali devono potersi svolgere i processi geomorfologici e idrodinamici propri del corso d'acqua, cioè, in parole povere, dove il fiume era, è e potrà essere. A tale categoria è stata associata una classe di pericolosità massima, superiore a qualsiasi altra. Oggetto di contestazione davanti al Tribunale Superiore di Acque Pubbliche, ma in entrambe le impugnazioni che abbiamo ricevuto, il Tribunale ha fatto sempre salve e ha confermato la validità di tale concetto. L'ho portato, tra i tanti che dovevo portare, come uno degli elementi di differenza che sussistono tra i vari piani per l'assetto idrogeologico calati oggi a livello distrettuale. Tuttavia non c'è dubbio che essi costituiscono un patrimonio indispensabile per fornire la fotografia dell'attuale fragilità del territorio distrettuale in ambito idraulico e geologico. Ho portato brevissimamente uno status per quanto riguarda il Veneto dell'aspetto geologico, tra cui chiaramente il comune di Cortina d'Ampezzo è elemento centrale. Noi solo nel solo territorio Veneto, queste sono informazioni che derivano dai PAI, sono state classificate 2.901 aree a pericolosità geologica, 442 in classe molto elevata, 1.600 in classe elevata e via dicendo. E così anche per quanto concerne l'aspetto idraulico, dove non si è riusciti a fare questa suddivisione in classi per le differenze che vi ho detto prima, è comunque un dato significativo, quello per cui solo in Regione Veneto ci sono oltre 2.600 km² di aree soggette a pericolosità idraulica, a cui corrisponde sempre una normativa di vincolo. E questo al netto di questo concetto di area fluviale fondamentale che però vi dicevo prima. Proseguendo nella descrizione sintetica degli strumenti di pianificazione legati all'assetto idrogeologico del territorio e all'assetto delle risorse idriche. A fianco ai piani per l'assetto idrogeologico si pone poi il piano di gestione del rischio di alluvione. Uno strumento di pianificazione che, a differenza del PAI, non riflette uno schema Stato-Regioni, ma esprime già una logica distrettuale. Esso è stato infatti approvato in attuazione della direttiva 2007-60, una direttiva con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno appunto espresso la necessità da parte che gli Stati membri procedessero ad una valutazione e ad una gestione dei rischi di alluvioni. È un piano con cui vengono perimetrate aree potenzialmente allagabili su tre differenti scenari temporali: 30 anni frequente, 100 anni medio, 300 anni raro, e aree a rischio in relazione al numero degli abitanti, al tipo di attività economica che vi sono insediate, al patrimonio culturale e ambientale. È uno strumento che si differenzia dal PAI, bisogna essere chiari. Si differenzia non soltanto a livello di visione del territorio, PAI, schema Stato-Regioni, PGRA, schema distrettuale, ma anche in termini di scopo. La finalità di tutela del piano di gestione del rischio alluvioni supera infatti quella di stretta regolamentazione d'uso del territorio, con ricadute quindi urbanistiche proprie del PAI, e si rivolge, è più proiettata alla gestione di possibili eventi alluvionali, quindi con ampi risvolti, con ampi coinvolgimenti in riferimento alle azioni di protezione civile. L'elaborazione delle mappe di allagabilità all'interno del piano di gestione del rischio di alluvioni nel tempo di ritorno di 30 anni costituiscono elementi di aggiornamento per quanto concerne i piani di protezione civile comunali e regionali. Pur con tale distinzione di fondo, non v'è dubbio comunque che tra piani per l'assetto idrogeologico e piano di gestione del rischio di alluvione sussiste una forte correlazione. E infatti una delle misure cardine del piano di gestione del rischio alluvioni, la misura M21 che sta impegnando la mia amministrazione, è quella di riuscire a coordinare e a unificare tutte le normative che in questo momento sono contenute nei PAI a livello unico e distrettuali. Ci siamo dati come scadenza il gennaio 2020 per fornire all'interno dell'intero territorio distrettuale un'unica normativa legata all'assetto idraulico e geologico del territorio. Passando invece alla seconda macro linea di pianificazione, quella legata alla tutela delle risorse idriche, non c'è dubbio che lo strumento centrale dove sono contenute tutte le discipline relative all'utilizzo della risorsa idrica è il piano di gestione delle acque. Utilizzo della risorsa idrica nel senso omnicomprensivo inteso, quindi domestico acquedottistico, agricolo, industriale, idroelettrico, un piano che anch'esso ha una visione distrettuale in quanto elaborato in attuazione appunto della direttiva 2060 e su cui, se posso, vorrò dire due parole di più. Quello che mi interessava però far notare, l'ho scritto in grigio chiaro proprio per far vedere una cosa importante, che all'interno di questa linea di pianificazione c'è anche un altro piano assolutamente fondamentale, importante, il piano di regionale di tutela delle acque. L'ho messo con questo mini dissolvenza in quanto il piano regionale di tutela delle acque nella previsione ante testo unico ambientale faceva proprio parte del piano di bacino, ne era anch'esso uno stralcio funzionale. Ora nella stesura dell'articolo 121 del testo unico ambientale questo rapporto organico è venuto meno, quindi non è uno stralcio funzionale del piano di bacino distrettuale. Tuttavia è un piano che è assolutamente e strettamente coordinato con il piano di gestione delle acque, ne condivide il quadro conoscitivo e il perseguimento dei medesimi obiettivi ambientali. Ora, individuate in maniera assolutamente veloce e sintetica appunto il quadro di competenze dell'autorità di bacino distrettuale. Si può cercare di vedere quali sono i principali effetti che discendono dalle azioni di pianificazione alle quali appunto l'autorità di bacino distrettuale presta la propria attività di pianificazione. Azioni che si calano sul territorio distrettuale e quindi sui soggetti pubblici e privati che ne fanno parte. Ciò alla luce del fatto che l'articolo 65 del testo unico ambientale pone in capo ai piani di assetto ed uso del territorio di carattere regionale e comunale e ai programmi di sviluppo socio-economico un obbligo di conformità, di adeguamento alle prescrizioni di carattere vincolante contenute nel piano di bacino distrettuale. Ora, queste prescrizioni di carattere vincolante sono certamente contenute negli strumenti di pianificazione che vi ho citato. E vorrei brevemente farvene partecipe. Certamente contenuti nei piani per l'assetto idrogeologico, in quanto piani che incidono direttamente nel settore urbanistico. Su questo punto io mi fermo perché so che l'avvocato Gaz tratterà la materia nello specifico, è una relazione alla quale sono particolarmente interessato. Mi permetto soltanto di avanzare un elemento di discussione, cioè mi chiedo se l'obbligo di adeguamento alle disposizioni del piano di bacino di carattere vincolante, che l'articolo 65,6 riferisce agli strumenti urbanistici degli enti territorialmente interessati, veda negli strumenti urbanistici gli unici destinatari, o possa invece agire anche su eventuali disposizioni di legge, da cui l'estensione di quegli strumenti urbanistici può dipendere. Il piano casa regionale, il piano casa quater, mi pare che siamo arrivati al quater, no? Come?
Veneto 2050, credo
Ecco.
sia il nome.
Il piano casa, le disposizioni di rango legislativo devono essere coordinarsi con le disposizioni del piano di bacino distrettuale o disposizioni che possiamo trovare direttamente in fonti di rango primario, che disciplinano magari in maniera diretta l'edificazione in zone agricole. Devono coordinarsi col piano di bacino distrettuale o sono soltanto gli strumenti urbanistici territorialmente interessati gli unici destinatari da questo obbligo di adeguamento? È una domanda che io mi pongo certe volte e mi hanno anche posto, ma io aspetto e ascolto volentieri quali potrebbero essere gli spunti perché è interessante. Non contiene invece all'interno di questa linea di pianificazione tutela dell'assetto idrogeologico, non contiene prescrizioni di carattere vincolante il piano di gestione del rischio di alluvioni. È un piano che in questo momento non ha una normativa, è un piano che vuole porsi come, dicevo precedentemente, riferimento nel settore di protezione civile. Ma in questo momento sarebbe un errore pensare che quanto da esso mappato, cartografato, risulti vincolante, non lo è. Lo è certamente invece il piano di gestione delle acque, di cui appunto qualcosa in più voglio dire. Apro soltanto una parentesi: ognuno di questi strumenti di pianificazione di cui vi ho sinteticamente parlato è stato impugnato. È stato impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in maniera trasversale, sia da associazioni di categoria, diciamo così, di impresa, sia da associazioni ambientaliste. in maniera assolutamente trasversale, in un'ottica di maggiore o minor tutela a seconda della denuncia che veniva presentata. Ad oggi però non mi risultano sentenze negative, sono sempre state fatte salve la validità sia dell'impianto generale dello strumento di pianificazione, ma anche delle singole misure di tutela che sono in essi state inserite. E questo, l'impugnazione ha riguardato anche, forse posso dire anche soprattutto, il piano di gestione delle acque. Con il piano di gestione delle acque si è inteso, in attuazione della direttiva 2060, fornire una disciplina di tutela rispetto all'utilizzo, come detto, delle risorse idriche. È un piano importante, perché con questo piano è stato indagato lo stato di qualità di quasi 2000 corpi idrici diffusi all'interno del distretto geografico delle Alpi Orientali, procedendo secondo le metodiche prescritte dalla direttiva 2060, differenti a seconda che si trattino di acque superficiali o di acque sotterranee. È stato indagato lo stato di qualità di circa 2000 corpi idrici e sono stati suddivisi questi corpi idrici in 5 classi di riferimento, in 5 stati: elevato, buono, sufficiente, scarso e cattivo. Ad ogni corpo idrico così classificato è stato associato un obiettivo di qualità ambientale, il raggiungimento del buono stato, fermo restando in ogni caso il non deterioramento dello stato stesso. A questi due obiettivi fondamentali, raggiungimento del buono stato, non deterioramento dello stato stesso, qualsiasi utilizzo della risorsa idrica deve uniformarsi. E che non si tratti soltanto di obblighi di principio, ma di prescrizioni vincolanti, l'ha sottolineato la Corte di Giustizia europea, una fondamentale sentenza conosciutissima nella causa 461 del 2013, affermando, cito quattro righe, che l'articolo 4 della direttiva 2060 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti, salvo concessione di deroga in conformità al diritto dell'Unione, a negare l'autorizzazione di un progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale o a comprometterne il raggiungimento di un buono stato. Nella fattispecie si trattava di un progetto di incremento di profondità di un fiume navigabile nel nord della Germania, quindi tra l'altro anche di strettissima attualità rispetto alle dinamiche e alle problematiche che stiamo vivendo in Laguna di Venezia e rispetto al quale l'autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è uno degli attori protagonisti. Ora mi riallaccio a un assist che mi ha fornito la dottoressa Pedersini, facendo magari un focus, visto anche il territorio che ci ospita, rispetto ad uno degli utilizzi della risorsa idrica che, rispetto al perseguimento di questi due fondamentali obiettivi di qualità ambientale, presenta problematiche veramente importanti, e cioè l'utilizzo idroelettrico. Ora, per capire la portata del problema, basti pensare che solo in Regione Veneto, alla data del 31 dicembre 2017, quindi neanche aggiornatissimo, ma la fonte più ufficiale che avevo era il 31 dicembre 2017, erano presenti quasi 400 impianti di produzione di energia idroelettrica e che nel decennio 2008-2017, a fronte di più che di un raddoppio degli stessi, si ha avuto un incremento della potenza installata del 6,5%. Dati che hanno chiaramente spinto la Commissione europea a chiedere informazioni all'Italia sullo stato di fatto degli impianti di energia elettrica proprio nel territorio veneto. Con la richiesta pilot 6011, la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni in merito ai nuovi impianti di produzione di energia elettrica per i quali l'iter autorizzativo è avviato e quelli programmati, e in merito agli impatti che tali impianti avranno sull'ambiente, tenendo conto delle installazioni per la produzione di energia idroelettrica già presenti, che nei bacini dei fiumi Piave, Oglio e Tagliamento sono numerosissimi. Riporto un rumore d'ufficio. Parrebbe scampato il pericolo di un'infrazione. Non è ancora ufficiale, ma se è la stessa informazione che hai tu, ecco, parrebbe scampato. Però la Commissione europea ci ha messo gli occhi e adesso vado a dire scientificamente qual è stata. Siamo sotto osservazione e vado a dire qual è stata la risposta dell'autorità di vaccino e della Regione Veneto rispetto a questo pilot. In tale contesto, il piano di gestione delle acque ha infatti formulato delle specifiche misure di tutela di carattere assolutamente vincolante. E riporto sinteticamente quelle più dirette e più pregnanti, richiamando anche una recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, la 185 del 12 novembre 2018, perché molte di queste sono state analizzate e sono state anche confermate nella loro legittimità. Dunque, vengono formulate dal piano di gestione delle acque delle specifiche misure di tutela per i bacini montani e poi delle misure legate a tutti quanti i bacini. Cito quelle più tranchant, quelle che appunto danno una indisponibilità assoluta al prelievo. Dunque, è prevista un'indisponibilità assoluta al prelievo per opere di derivazione che sottendono un bacino uguale o minore di 10 km quadrati, i cosiddetti bacini di alta montagna, ed è prevista una disponibilità al prelievo sui corsi d'acqua che non appartengono nemmeno al reticolo idrografico della direttiva 2060 perché inferiori ai 10 km quadrati. Per non confondere, il discrimine sta nel fatto che nel primo caso è l'opera di presa che mi individua il bacino di riferimento che è inferiore o uguale a 10 km quadrati. Nel secondo caso è lo stesso corpo idrico invece che appartiene a un bacino idrografico uguale o inferiore a 10 km quadrati. Questa è la differenza. In entrambi i casi comunque vi è un'indisponibilità al prelievo. Per quanto concerne invece le misure legate a tutti quanti i bacini, è prevista un'indisponibilità al prelievo per opere di derivazione che interessano corsi d'acqua classificati in stato elevato. Per opere di derivazioni che interessano corsi d'acqua che non hanno una classificazione, laddove non sia stato a cura dell'istanto eseguito un monitoraggio ante operam, e infine per quelle opere di derivazione che interessano dei siti di riferimento che vengono individuati a monte dal Ministero dell'Ambiente in quanto sono soggetti esclusivamente ad attività di monitoraggio. Ulteriori strumenti, ma vado molto veloce, sono stati previsti proprio in risposta a questo pilot aperto dalla Commissione Europea e in risposta ad una specifica richiesta del Ministero dell'Ambiente. Sono contenuti in due documenti molto tecnici e metodologici, fanno riferimento alle cosiddette valutazioni ambientali ex ante e ai deflussi ecologici. Molto semplicemente, con essi è stata, da una parte, elaborata una matrice di rischio ambientale ad uso e consumo dei progettisti e dell'amministrazione regionale affinché praticamente si possa verificare ex ante se una proposta di prelievo possa essere appunto conforme al rispetto del buono stato ecologico. Laddove da questa matrice dovesse derivare un valore alto, non sarà assentibile il progetto, medio assentibile con misure di mitigazione, basso assentibile. Per quanto concerne invece il deflusso ecologico, è stata elaborata una formula di calcolo in base al quale appunto si riesce a determinare se, data certo una certa quantità di rilascio del prelievo, questo possa essere compatibile o meno con il buono stato ecologico. L'autorità di bacino, questo ci tenevo a dirlo, al di là dei suoi compiti di pianificazione, che ho cercato molto velocemente di passare in rassegna, esprime anche su tutti i procedimenti di concessione delle derivazioni, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico ambientale, un parere obbligatorio e vincolante. Chiudo, scusandomi per la sintesi, dando una fotografia di quello che è lo status dei piani di gestione distrettuali, il piano di gestione del rischio di alluvioni e il piano di gestione delle acque. In questo momento sono entrambi in aggiornamento in vista del ciclo di pianificazione 2021-2027. Prossimi step: 31 dicembre 2019, aggiornamento del quadro conoscitivo; 31 dicembre 2020, adozione della proposta di piano; 31 dicembre 2021, approvazione del piano.